Buongiorno cari fratelli di Radio Blast, benvenuti al programma dal vivo con fratello Giuseppe. Dio vi benedica a tutti. Salmo 133. Ecco quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli vivano insieme. È come olio profumato che sparso sul capo scende sulla barba d'Aronne, che scende fino all'orlo dei suoi vestiti. È come la rugiada dell'Ermon che scende sui monti di Sion. Là infatti il Signore ha ordinato che sia la benedizione, la vita in eterno. Caro fratello Giuseppe, come stai oggi?
Sto bene, grazie. Tu?
Bene. Che messaggio ti ha dato il Signore per noi?
Allora, pregavo come sempre, Gesù, cos'è che il fratello ha bisogno più di tutto? Il Signore mi ha guidato al suo matrimonio, quando Gesù si sposa.
Bello.
E un messaggio ai figli di Dio, che sono parte della sposa di Cristo, e dice di prepararsi, di non temere, perché io Gesù sono con voi. Gesù dice: mia amata sposa e chiesa, ora che mio spirito è in te, non devi più temere le paure che il mondo e gli uomini ti mettono addosso. Ora io sono in te, cosa ti può fare l'uomo, il maligno, il suo mondo? Proprio nulla. Io sono Dio. Ti ho creato perché tu viva libera e appagata nel mio regno. Tutto è pronto nel mio reame. I miei angeli trepidano per la gioia di vederti giungere. Ora che io ti ho lavata nel mio spirito, nella mia parola, nel mio sangue, e così ti ho reso degna di me, e ora ti chiamo ad essere mia sposa, che sarà la più grande celebrazione del più favoloso e fantastico matrimonio mai avvenuto, quello con la più bella fanciulla mai esistita, tu, mia sposa. Abbandona e non caricarti del troppo pesante fardello del mondo, tutte le preoccupazioni, le angustie, i tormenti, le torture dello spirito. Sono creati dal maligno per guidarti alle sue depressioni, scoraggiamenti, frustrazioni e fallimenti. Raccogli invece la mia croce, e dopo che l'avrai accettata, troverai sempre che è più leggera e facile, perché io sarò sempre là ad aiutarti. La mia croce può sembrare troppo pesante e impossibile, ma è tale solo per quelli che non discernono il mio amore in essa. Il mondo e le religioni fanno apparire la mia croce troppo difficoltosa, ma in realtà la mia croce è la sola via per liberarti da tutti gli abbattimenti e oppressioni del maligno, e ti guiderà a me, alla mia luce, alla mia verità, alla mia pace, alla mia salvezza, al mio regno. La croce è la direzione segnaletica che ti guiderà in modo infallibile a me, perché è il solo modo per distruggere gli egoismi, la falsa fede, i falsi religionismi. Solo i miei veri e obbedienti figli, che mi hanno dato non solo mezzo cuore, ma tutto il loro cuore, raccolgono la mia croce. Ed è cosa impossibile da fare per chiunque altro. Come è scritto, amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, tutta la tua anima, tutta la tua mente. Non c'è spazio per i mezzi cuori come parte della mia sposa. In verità questa non è una legge religiosa, ma è la via dell'amore, ciò che ti salva dal diavolo. È il tracciato per uscire da ogni suo inganno. Questo comandamento ad amare è ciò che è l'acqua per il pesce, l'aria per gli uccelli, il sole per i fiori, l'erba verde degli agnelli. Amare è la chiave che il Padre ti dà per ricevere il suo amore, la sua pace, le sue benedizioni, infatti tutte le sue benedizioni. Questo perché l'amore è lo spirito che regna nel paradiso di Dio. Chi non ha imparato ad amare il Padre con tutto il cuore, non ha imparato il linguaggio del cielo ed entrerà nel cielo handicappato, immaturo, e dovrà essere riavviato alla scuola basilare per imparare ciò che è elementare e che avrebbe dovuto imparare nel suo mondo, nel mondo di ora, il mondo mortale. Però avrà perso la più grande corona, quella riservata alla mia sposa. Vi chiamo a prepararvi in questo. Solo chi si prepara ora sarà pronto per quel gran momento quando io chiamerò, e solo chi avrà l'olio della mia preparazione sarà invitato ad entrare nella mia grande e meravigliosa camera nuziale celeste che è la mia nuova Gerusalemme. Come è scritto?
Matteo 25, da 6 fino a 13. Verso mezzanotte si levò un grido: ecco lo sposo, uscitegli incontro. Allora tutte quelle vergini si svegliarono e prepararono le loro lampade. E le stolte dissero alle avvedute: dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Ma le avvedute risposero: no, perché non basterebbe per noi e per voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene. Ma mentre quelle andavano a comprarne, arrivò lo sposo, e quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala delle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi vennero anche le altre vergini dicendo: Signore, Signore, aprici! Ma egli rispose: io vi dico in verità, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. Secondo Corinzi 11:2. Infatti sono geloso di voi della gelosia di Dio, perché vi ho fidanzati a un unico sposo, per presentarvi come una casta vergine a Cristo. Apocalisse 19, da 7 fino a 9. Rallegriamoci ed esultiamo e diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'Agnello e la sua sposa si è preparata. Le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi. E l'angelo mi disse: scrivi, beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'Agnello. Poi aggiunse: queste sono le parole veritiere di Dio. Salmo 45, da 10 fino a 17. Ascolta, fanciulla, guarda e porgi l'orecchio. Dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre. E il re si innamorerà della tua bellezza. Egli è il tuo signore, inchinati a lui. Tutta splendore è la figlia del re nelle sue stanze, la sua veste è tutta trapunta d'oro. Ella sarà condotta al re avvolta in vesti ricamate, seguita dalle vergini sue compagne, che gli saranno presentate. Saranno condotte con gioia ed esultanza, ed esse entreranno nel palazzo del re. I tuoi figli prenderanno il posto dei tuoi padri, li farai principi su tutto il paese. Io renderò celebre il tuo nome per ogni età, perciò i popoli ti loderanno in eterno. Isaia 54, verso 5. Poiché il tuo Creatore è il tuo sposo, il suo nome è il Signore degli eserciti, il tuo Redentore è il Santo di Israele, che sarà chiamato Dio di tutta la terra.
Comprendi, mia amata, cosa sono le poche afflizioni che soffri ora, in vista di tutto questo che ho preparato per te? Ma devi fissare lo sguardo su di me, perché solo allora io posso creare la tua fede e renderla perfetta.
Apocalisse 21, da 1 fino a 14. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi, e il mare non c'era più. E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì una gran voce dal trono che diceva: «Ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli, e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate». E colui che siede sul trono disse: «Ecco, io faccio nuove tutte le cose». Poi mi disse: «Scrivi, perché queste parole sono fedeli e veritiere». E aggiunse: «Ogni cosa è compiuta. Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine. A chi ha sete, io darò gratuitamente della fonte dell'acqua della vita. Chi vince erediterà queste cose. Io gli sarò Dio ed egli mi sarà figlio. Ma per i codardi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, gli stregoni, gli idolatri e tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda». Poi venne uno dei sette angeli, che avevano le sette coppe piene degli ultimi sette flagelli, e mi parlò dicendo: «Vieni, e ti mostrerò la sposa, la moglie dell'agnello». Egli mi trasportò in spirito su una grande e alta montagna, e mi mostrò la santa città, Gerusalemme, che scendeva dal cielo, da presso Dio, con la gloria di Dio. Il suo splendore era simile a quello di una pietra preziosissima, come una pietra di diaspro cristallino. Aveva delle mura grandi e alte. Aveva 12 porte, e alle porte 12 angeli. Sulle porte erano scritti dei nomi, che sono quelli delle 12 tribù dei figli di Israele. 3 porte erano a oriente, 3 a settentrione, 3 a mezzogiorno e 3 a occidente. Le mura della città avevano 12 fondamenti, e su quelli stavano i 12 nomi di 12 apostoli dell'agnello.
Amen. Gloria al Signore. Amen. Gloria a Dio. Quindi mi rivolgo alla sposa. Tutti i fratelli che hanno la fede si sentano di essere chiamati ad essere la sposa dell'agnello. A questo siamo chiamati, ma Gesù ha spiegato, molti sono i chiamati, pochi gli eletti. Credo in Matteo 22,14 dice questo, molti sono chiamati, pochi gli eletti. Cerchiamo di non mancare la nostra chiamata.
Amen.
In Matteo 25 abbiamo letto che le vergini stolte chiedevano dell'olio a quelle avvedute, ma le avvedute, le sagge, gli hanno detto no, perché non basterebbe per noi e per voi. Quindi cerchiamo di capire che ciascuno ha la sua croce da portare. E non possiamo dire al fratello: tu sei mio fratello, sei parte della mia chiesa, toh, porta la mia croce, dammi il tuo olio. Perché ci sono, attenzione ai, la Bibbia dice attenzione ai falsi fratelli, ognuno deve portare la sua croce, ognuno deve avere il suo olio e ciascuno deve portare il suo fardello. Infatti, mentre andavano a cercarsi l'olio che non avevano voluto prepararsi, arrivò lo sposo, la porta fu chiusa e quando giunse il Signore aprici, il Signore risponde: in verità non vi conosco. Eppure questi erano cristiani che aspettavano di sposarsi con Cristo. Quanti di noi si aspettano di sposarsi con Cristo ma non lo potranno fare perché adesso che potrebbero fare non lo vogliono fare? Adesso che potrebbero operare per Dio, preferiscono operare per se stessi. Adesso che potrebbero costruire la Chiesa di Cristo, preferiscono costruire la propria Chiesa. Il proprio pentecostalismo, battistismo, cattolicismo, mormonismo e geovismo. Uscite da queste catapecchie, sono tutte catapecchie che crolleranno. Rimarrà solo la Chiesa di Cristo. Non ci saranno mormoni, cattolici o protestanti in cielo. E vediamo che Apocalisse 19,9 dice: beati quelli che sono invitati. La salvezza di Cristo è per chiunque crede, Giovanni 3,36, ma alla sposa ci vuole un invito. La salvezza è per chiunque crede, ma il matrimonio con l'agnello ci vuole un invito, e Dio inviterà quelli che sono degni, cioè che si sono resi degni essendosi lavati nel sangue dell'agnello, come ci si lava. Non c'è una doccia comunale dove scende il sangue per lavarsi. Il sangue dell'agnello è una cosa spirituale. Vuol dire la nostra obbedienza, il nostro abbandonare ogni cosa per Gesù, il nostro sacrificarsi per il Signore, il nostro seguire Gesù mentre raggiunge le pecorelle. Questi saranno solamente quelli a cuore pieno saranno invitati, i mezzi cuori no. Sì. Gli Anania, Saffira, quelli di mezzi cuori non saranno invitati. Va bene? Abbiamo visto il Salmo 45,13, dice: tutta splendore la figlia del re, seguita dalle vergini sue compagne. Quindi questa, ecco la differenza, tutta splendore la figlia del re, seguita dalle vergini sue compagne che gli saranno presentate. Capito? Come in un matrimonio c'è la sposa che si sposa e poi ci sono le ancelle, ci sono quelle che portano i fiorellini, tutte le altre ragazze vestite tutte con tacchi alto, eccetera, scollate, come eccetera, sono anche loro vergini, possono essere vergini tutto, ma non si sposano, la sposa è una. Sì, qui vediamo la differenza tra la chiesa sposa e la chiesa invece no. Verso 16 dice: i tuoi figli li farai principi su tutto il paese, Salmo 45,16. Ecco qui vediamo e Apocalisse 5,10, ci è fatto re e sacerdote, regneremo sulla terra. Gloria al Signore. Poi nell'Apocalisse 21, verso 6, dice: chi ha sete darò gratuitamente dalla fonte dell'acqua della vita. Cosa costa per essere sposa di Cristo? Non costa niente, è gratis. Però bisogna firmare sul contratto e dire: io do la mia anima, il mio cuore, la mia mente, il mio corpo, la mia vita, la mia possessione, la mia casa, il mio presente, il mio futuro a Cristo. Vivo, muoio e Cristo. E allora Gesù, verso seguente, dice: e allora questo sarà colui che vince, colui che lascia tutto per Gesù, erediterà queste cose, io gli sarò Dio e lui mi sarà figlio. Ok, quindi Gesù è il nostro Dio. E allora Dio Padre, com'è la differenza? È la stessa persona, è lo stesso Spirito. Quando dice sposarsi con l'agnello, ci stiamo sposando col Padre. Ci stiamo sposando con lo Spirito. Non è matrimonio un uomo e una donna. Qui stiamo parlando di una chiesa piena di tutti i credenti che hanno dato Amen. Tutto e tutto al Signore.
Amen.
Amen. Poi verso 9 l'angelo dice: vieni, ti mostrerò la sposa. Vogliamo vedere la sposa? Chi vuole vedere la sposa? A cosa assomiglia la sposa di Cristo? E verso 10: mi trasportò in spirito, mi mostrò la santa città, Gerusalemme, che scendeva dal cielo. Va bene? E quindi questa è la sposa dell'agnello, la nuova Gerusalemme che scende, è una città viva, fatta di pietre vive, cioè angeli, cioè io, te e chiunque di noi sarà reputato degno di far parte di quel luogo. Solamente la sposa entrerà in questa città, perché dice che al verso 12 aveva mura grandi, sulle porte scritti i nomi delle 12 tribù di Israele, 12 tribù e dove il popolo di Dio ha accesso a diventare popolo di Dio. Poi sappiamo che Israele è andato fuori binario ed ecco che la città ha un fondamento diverso, non ha più le 12 porte Israele antica, eccetera, ma c'è un fondamento nuovo, ok? Verso 14, che i fondamenti sono 12, che sono i 12 nomi degli apostoli dell'agnello. Quindi le porte di Israele antica per arrivare al Nuovo Testamento, per arrivare al Messia che sarebbe venuto che non c'era, quelle erano le porte per le porte simbolicamente, ma il fondamento è la pietra angolare Gesù sul quale si appoggiano 12 fondamenti, 12 apostoli, quindi non è come certe stupidaggini di certe chiese fuori binario, dice la chiesa è basata su Paolo, su Pietro, su San Tommaso. Io ero in India e c'erano questi cristiani tutti a suonare le trombe, la nostra chiesa è stata fondata l'unica sull'apostolo Tommaso. Tommaso è quello che è andato a evangelizzare l'India. Poi vai in un'altra religione, siamo fondati su Pietro, guarda qui c'è la croce sotto sopra. E cosa mi interessa ma della croce di Pietro sotto sopra? Tra l'altro la chiesa sotto sopra è un simbolo satanico, dovrebbero stare attenti a usarla questi qui. Il fondamento è Gesù. Pietro cosa ha detto? L'epistola di Pietro dice il fondamento è Cristo. In Efesini così dice Paolo, i fondamenti degli apostoli. Quindi questi cristiani non capiscono niente, sono ignoranti, ignoramus al massimo della Bibbia, non capiscono niente, perché non hanno lo Spirito Santo, c'è solo il battesimo dall'acqua, non possono capire. Loro sono quelli di Matteo 13 che dice perché parla in parabole? Parla in parabole perché hanno occhi che non vedono, orecchi che non ascoltano. Perché, Signore? Perché il loro cuore è indurito. Quindi queste chiese sono come quelli là che dicono vi ho fatto un miracolo, vi ho fatto questo, quell'altro. Sì, però io non vi conoscono. Pedalare. Gli daranno la bicicletta a ciascuno e dice andate a pedalate e via di qua. Fuori di qua la porta è chiusa. Voi no. Ma noi, guarda, siamo le religioni più grandi del mondo, abbiamo edifici, migliaia di edifici, 10.000 edifici, mattoni sopra mattoni, e Gesù dice sì, e sono tutti morti. Quindi Dio ci aiuti ad essere, prepararci, aprire il cuore, a dare a Gesù, non, come dice Matteo 13, il buon seme porta 30, 60, 90 e 100. Quindi il buon seme, i figli di Dio, possono portare il 30. Possono portare 10, possono portare un'ora alla settimana seduti a scaldare una panchina più morta di loro. Oppure possiamo portare il 100. Per portare il 100 bisogna essere perseguitati come Gesù, malignati come Gesù, devono chiamarci diavoli come ha fatto Gesù. Va bene? Ci sono i fratelli che ci scrivono, io vado in una chiesa, quando hanno saputo che io seguo Radio Blast, qua e là ti odiano. Ti sparlano, ti disprezzano, ti chiamano falso profeta del diavolo. Ho detto, scritture niente, però dice che ha ricevuto delle profezie. Grazie, falsi profeti anche. Quindi gloria al Signore che la stragrandissima maggioranza dei fratelli che ci segue seguono le scritture. Guarda, se io dovessi morire oggi, oppure se il diavolo dovesse infangare il mio nome dicendo che siamo adulteri, che siamo qua a vendere droga, siamo qua cose che dicono, organizziamo bordelli, eccetera, sono cretinaggini del diavolo. Qualunque cosa dovesse dire su di me, voi seguite le scritture che vi ho dato. Capite? Se dovessero mettermi in croce, appeso come una specie di Gesù in croce, e infangare il mio nome, che io sarei un criminale che va in giro a saltare vecchiette di notte per rapinargli la pensione, se dovessero, virgolette, dimostrare qualunque bugia così, voi seguite le scritture che vi ho dato. Perché io vi ho sempre detto, non è me che seguite, dovete seguire la verità delle scritture. E tutto quello che dico io intorno alle scritture è per guidarvi alle scritture. Potete buttare via ogni parola che dico che non è scrittura, ma le scritture che vi ho dato, per favore, dovete seguirle. Anche se dovreste vedermi crocifisso su un calvario come un peggiore criminale del mondo, come Jack lo Squartatore, che io vado in giro a saltare treni o mettere bombe nelle moschee, nelle chiese dell'Iraq, se dovesse portarvi delle prove tra virgolette così, voi seguite le scritture che vi ho dato, va bene? Amen. E quelle vi guideranno a Gesù, e a me non mi interessa niente, ci vedremo in cielo, allora vedremo che sarà, cosa succederà davanti al Signore. Amen.
Amen.
Ok, perché il Signore mi ha parlato e mi ha detto che il diavolo sta spandendo un sacco di bugie su di me, a destra e a sinistra, e ci sono dei religiosi nelle chiese che stanno impazzendo per trovare il nostro indirizzo, le nostre foto, per metterle lì e bombardarci di bugie, additarci. Grazie a Dio che a me la pubblicità non mi è mai interessata, vedi, adesso torna comoda. Il fatto di non suonare trombe, questo sono io di profilo, questi sono i miei bellissimi occhi, guarda che bella zucca pelata, sono io, ecco, mi faccio una foto, eccetera. Come si chiamano? Selfie, no?
Selfie.
Selfie, che in inglese selfie assomiglia troppo a selfish, che vuol dire egoismo. Va bene? Seguite le scritture, andate avanti con la parola, va bene?
Amen,
e quello è lo scopo della mia vita, che tutti voi fratellini possiate agganciarvi alla parola, agganciarvi a Gesù. E se io dovessi morire oggi, dirò: gloria a Dio, mi sono tolto di mezzo un pacco di ossa vecchie buone a nulla, però ho agganciato alcuni fratelli, spero tutti voi che mi ascoltate, a Gesù.
Amen.
Al Vangelo.
Grazie,
alla
Gesù,
parola.
Grazie,
e di me,
Gesù,
di me non me ne frega niente, io non valgo niente, non sono niente, e lascia che questi qui abbaiano alla luna, che dico tutte queste parolacce contro di me. Non avendo scritture possono solo chiamarmi falso profeta. Ma dove sono le scritture? Niente, zero, silenzio di tomba. Angela,
amen.
Io
grazie,
ti darei,
Signore,
la parola.
Amen, grazie per queste scritture che abbiamo letto insieme, che ci ispirano a fare tutto per diventare la sua sposa.
Amen, non siamo ancora diventati, ok?
No, ancora
ma
no.
Per fede, ok? Per fede, vogliamo essere martiri, vogliamo essere al 100%, vogliamo essere sposa.
Amen.
E con più il diavolo ci combatte, con più vuol dire che stiamo portando frutto, perché dice, secondo Timoteo 2.12, cosa dice? Allora, andiamo a seconda Timoteo 3.12, capitolo 3.
Del resto, tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati.
Alleluia. Saltiamo a Giovanni 15.18. Dice, quelli che seguono Gesù, il mondo lo amerà.
Mm.
Capite? Perché ha amato anche Gesù.
Giovanni 15.18.
Queste chiese, questi prelati imbacuccati da religiosi che vanno a stringere la mano all'imperatore di Roma, Ponzio Pilato, quelli moderni, no? Ponzio Pilato moderno, sai, i governanti che governano. Cosa dice Giovanni 15.18?
Se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe quello che è suo, poiché non siete del mondo, ma io ho scelto voi in mezzo al mondo, perciò il mondo vi odia. Ricordatevi della parola che vi ho detta. Il servo non è più grande del suo signore.
Se hanno perseguitato me,
perseguiteranno anche voi.
Se hanno osservato la mia parola, invece, le pecorelle,
osserveranno anche la vostra.
Quindi, se hanno perseguitato Gesù, cosa faranno noi?
Ci perseguiteranno anche
arriveranno,
noi.
Arriveranno, ci daranno l'esenzione alle tasse?
No.
E lo Stato ci darà i soldi per costruire un cimitero chiamato Chiesa?
No.
Lo Stato pagherà lo stipendio come lo paga ai falsi profeti, i cosiddetti religiosi? Oggi ci sono preti e pastori che prendono salario dallo Stato.
Mm-hmm.
Lo salario. Va bene, ci sono in tante nazioni. Ma ti immagini che l'imperatore romano va a dare un salario a Gesù e ai dodici? Vedi che la Chiesa è arrivata nel fango della tomba, non una tomba, la tomba piena di fango. E mi dispiace per le povere pecorelle ignoranti, ignorantissime, che la parola non la conoscono per colpa loro, perché non la vogliono studiare. E lì la Madonna di Medjugorje dice: aprite la Bibbia sulla televisione, lì su un mobile, e lasciatela muffire, non capiscono niente. Mica perché apre un libro, non ha capito niente. Gesù ha addestrato i discepoli per 3 anni e mezzo, e dopo 3 anni e mezzo hanno capito una metà. E questo qua, questo diavoletto travestito da Madonna, che ha 12 corna in testa, cioè sotto forma di stelle, dice: aprite la Bibbia, apritela, che tutti vedono che è aperto, che fumo negli occhi per gli allocchi. Gesù ci ha messo 3 anni e mezzo a spiegare la Bibbia, ancora non l'hanno capita. Questa arriva: aprite la Bibbia, è tutto risolto, 4 rosari e via. E infatti il mondo, con più pregano la Madonna, con più il mondo va nel fango. Angela, perché non dici qualcosa?
Ascoltiamo una canzone.
Cosa ci canti?
C'è Marcello Marocchi, Se Cristo bussa alla tua porta.
Ecco, e oggi così dico: sta bussando, chiudiamo di corsa. come quelle chiese chiuse 6 giorni alla settimana e aprono 2 ore, col cancello tutto intorno, con le inferriate, le lance, guai che si avvicina, manca solo il fossato con l'acqua e i coccodrilli. Sai queste chiese chiuse, sbarrate, dove il drogato non può entrare, la prostituta non può andare a pregare quando nessuno la vede, perché se va quando tutti la vedono si vergogna perché è prostituta. Andiamo?
Sì.
Marcello Marocchi.
Se Cristo bussa alla tua porta, lo riconoscerai. Ma come fai se tu non apri mai? Avrà le scarpe rotte, l'aspetto di un pezzente, avrà un aspirapolvere da vendere alla gente, avrà un tappeto strano o un'assicurazione. Mi scusi se disturbo, le offro un'occasione. Avrai i capelli bianchi e succhierà il respiro, dai troppi piani a piedi si appoggerà al tuo muro. Tu chiudi e pensa al tuo futuro. Se Cristo bussa alla tua porta, lo riconoscerai. Ma come fai se tu non apri mai? Negli occhi avrà il silenzio di chi non ha diritto, diritto a reclamare un poco del tuo tutto. E certamente avrà nel cuore un gran dolore, vedere la tua porta resistere all'amore. Avrà passato il mare, portando dentro il cuore il pianto dei suoi figli che non può più asciugare. Ma che ti importa non aprire un attimo in più, un attimo in più? Se avessi bussato, se avessi aspettato un attimo in più, non bussano più, non bussano più. Avrei aperto se avessi saputo che lì c'eri tu. Se Cristo bussa alla tua porta, lo riconoscerai. Ma come fai se tu non apri mai? Sulle spalle e in braccio un pupo biondo, avrà dei fazzoletti e un orologio strano, ti fermerà al semaforo con l'accendino in mano, avrà negli occhi un cielo che mai potrai vedere, dietro una porta chiusa restando lì a spiare, e Dio che bussa e vuole entrare, non bussano più. Avrei aperto se avessi saputo che lì c'eri tu. Un attimo in più, un attimo in più. Avevo deciso, io sono arrivato, ma non c'eri più. Io sono arrivato, ma non c'eri più.